This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil, now streaming, only on Hulu.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Ha fatto un primo un cenno un po' a quel problema della storia fatta in casa. Dice, è vero che la pasta fatta in casa è buona, ma la storia fatta in casa può essere un po' pericolosa. Quando dice la nonna mi ha detto, no? Io confesso, avevo parenti, nonni fascisti, monarchici, i quali mi hanno raccontato tanti episodi, no? Ci ho messo parecchi anni io a ricostruire e a capire che la storia non è la storia fatta in casa, è la storia è qualcosa di molto più complesso, è una storia dove si mettono insieme le memorie, le fonti, i documenti, le memorie degli altri, le esperienze degli altri. Ecco, volevo proprio chiederle questo, no? Perché mi sembra che stiamo tornando, troppa gente crede alla storia fatta in casa, cioè, come dire, io c'ero, io ho visto, un mio amico mi ha detto, no? Ed è stupefacente come non ci si accorga che invece il compito, dice, cioè, il bello è studiare storia proprio per questo, per liberarsi da prospettive troppo soggettive, troppo pregiudiziali, per provare a fare qualcosa di più, cioè a levarsi un po' più in alto. Anche se poi mi ricordo un titolo di un saggio che avevo letto ai tempi dell'università, molto bello, di Marot, lo storico è condannato alla tristezza dello storico. Diceva Marot, dice, sta verità, visto che la storia è una realtà umana, è sempre inesauribile, non sarà mai possibile arrivare a, come dire, mettere un punto definitivo.
Ma professore, ha già detto tutto in realtà, nel senso che la domanda, come dire, pone un problema la cui soluzione è già dentro la domanda, in un certo senso. Lei diceva la storia fatta in casa, che è una bellissima immagine, per dire quello che più comunemente si chiama la memoria. Diciamo, quello che vale la pena di sottolineare è che nel nostro discorso pubblico non è sempre così chiara la differenza fra la memoria e la storia. Tanto che sentiamo ogni tanto gli appelli a una memoria condivisa, ecco, come se potesse esistere una memoria condivisa. Una memoria condivisa non può esistere. Noi parliamo della storia recente, d'accordo, della storia del Novecento, del nostro paese. Poi la storia umana è una cosa immensa, chissà qualcosa dei regni, del periodo dei regni combattenti nella Cina, del primo, no, ecco, dopodiché allora chissà quali passioni c'erano, chissà quale odio per i nemici, quale volontà di difendere la propria causa, e noi non sappiamo più niente, c'è anche questo nella tristezza della storia, il sapere che le cose pian piano si disgregano, si perdono, si dimenticano, e il pensare che le cose che a noi appassionano così tanto fra mille anni non faranno più effetto a nessuno, come per noi i Guelfi e i Ghibellini forse alla fin fine, no, ecco. Dopodiché però va bene, lasciamo stare queste malinconie. La memoria non può essere condivisa perché la memoria è quella degli individui, delle famiglie, dei gruppi, delle città. Man mano che ci allarghiamo ovviamente è già più una semplificazione, perché ovviamente in ogni gruppo umano c'è chi la vede in un certo modo e chi la vede in un certo altro, però mettiamola proprio in un modo molto terra a terra. Le vicende che sono avvenute a ciascuno di noi, o ai nostri genitori, ai nostri nonni, ovviamente per noi si ingigantiscono, assumono un'importanza enorme. E per le persone che non hanno interesse o abitudine a riflettere in chiave storica, sono l'unica realtà. In questi casi esito sempre, mi chiedo sempre fin dove è giusto che io citi dei casi personali, però vabbè, ormai ci siamo dentro. Allora, anch'io avevo due nonni fascisti. uno dei quali è stato, come dire, portato via da casa e ammazzato dai partigiani nell'agosto del 40, nel luglio del 44. E mia mamma era ancora bambina, mia zia era più grandicella, avevo diverse zie più grandi di mia mamma, le quali hanno dovuto andare a un certo punto, quando è arrivato il prete del paese a dire guarda che l'hanno trovato, bisogna andarlo a prendere, il corpo, hanno dovuto partire, andarlo a prendere, ecco. Ovviamente mia zia ha sempre avuto chiaro in testa che i partigiani erano dei delinquenti, dei criminali, come dire, sarebbe stato completamente inutile mettersi a discutere con lei su questo. La memoria è quello. Dopodiché, se tu accetti l'idea che il mondo è grande, che ci sono tante persone oltre a te, oltre alla tua famiglia nel mondo, che hanno fatto esperienze diverse, vissuto cose diverse, visto cose diverse, impari a confrontarti, a mettere, come dire, sui piatti della bilancia tante cose diverse, e allora magari scopri che quello che è successo a te e alla tua famiglia è, come dire, è controbilanciato da altre cose che sono successe dall'altra parte. E allora, da un lato, ecco, chi in genere questo primo passo lo fanno in tanti e ti porta a dire oh, erano tutti uguali, ma in realtà bisogna andare ancora oltre e rendersi conto che invece non erano tutti uguali, perché tu devi aver imparato che stare dalla parte giusta non significa per forza che sei una brava persona, che non commetti crimini, che non commetti errori. No, anche chi sta dalla parte giusta può essere una persona ignobile, infame, può commettere ogni sorta di crimine. E tuttavia, in certi casi, sui Guelfi e i Ghibellini avrei dei dubbi, ecco. Se fossi a Siena direi i Ghibellini avevano ragione, non c'è dubbio. E a Siena mi applaudirebbero tutti, perché loro si ricordano ancora della battaglia di Montaperti, ma sui Guelfi e sui Ghibellini non ci metterei la mano sul fuoco. Però in altre circostanze è evidente che per l'interesse dell'umanità c'era chi stava dalla parte giusta e chi stava dalla parte sbagliata. E a quel punto non cambia niente il fatto che anche chi stava dalla parte giusta abbia commesso crimini, errori, nefandezze. È interessante, è importante, ti aiuta a capire meglio come va questo mondo, ti aiuta a essere meno ingenuo, ma non guai se ti porta a dire vabbè allora erano tutti uguali, perché non è così naturalmente. Allora la storia consiste proprio, dico anche adesso una cosa che ogni tanto penso che faccio sempre fatica a dire, Lo storico deve essere capace, se decide di studiare questa cosa, di fare uno studio sulla mentalità di quelli che si iscrivevano alle SS e di capire che tanta gente probabilmente si è iscritta alle SS in perfetta buona fede, credendo che fosse una bella cosa, e però non possono non essersi accorti che si picchiavano gli ebrei e si mandavano nei lager i comunisti, e però si saranno detti beh è una buona cosa anche questa, bisogna, è giusto, e molti di loro poi avranno chiuso gli occhi di fronte a quello che succedeva e molti altri invece avranno sposato in pieno quello che si stava facendo, e molti di loro erano brava gente che teneva famiglia, e questo bisogna essere capaci di farlo. E anche di entrare nella testa di chi portava gli ebrei nelle camere a gas, e qualcuno di loro pensava stiamo facendo una grande cosa. Molti altri avevano bisogno di ubriacarsi tutti i giorni, perché sentivano che quello che stavano facendo era spaventoso. E del resto i loro capi gli dicevano, ci sono discorsi di Himmler in cui dice il mondo non dovrà mai sapere, perché non capirebbero quello che stiamo facendo, no? Ecco. Però lo storico deve essere capace di parlare anche con quei morti lì e di dargli voce, di capire com'erano e come pensavano, cosa sentivano. E però senza per questo dire sono tutti uguali, non cambia niente, conservando la capacità di dire meno male che quelli li hanno perso. Grazie. Grazie mille.
Capisce, qui l'ascolterebbero per ore e ore, io lo dico per lei, è per lei che chiudiamo l'incontro. Comunque, sì, mi veniva in mente una battuta del partigiano Johnny, quando Johnny si aggrega al primo gruppo di partigiani, che sono inizialmente i garibaldini, e dice: sono finito, poi commenta, dice, dalla parte giusta nel settore sbagliato. Dice, però dalla parte giusta. Grande, grande narratore della resistenza, il nostro Fenoglio. Tornando al Medioevo, in realtà vorrei parlare di una bambina. A Firenze negli anni, verso fine appunto del XIII secolo, ha cominciato a combattersi in realtà anche un'altra guerra, non solo quella tra Guelfi bianchi e Guelfi neri, una guerra sull'amore, no? Tra Guido Cavalcanti e Dante, sul senso dell'amore, su che cosa significava amare, se amare era amore platonico che poteva portarci verso il cielo o se era amore plutonico, come diceva Cavalcanti, giù negli inferi. Però c'è una bambina che viene descritta nel capitolo 3 della Vita Nuova di Dante, no? Vestita di nobilissimo colore, umile, non so come sia l'accento, e sanguigno, color rosso, una bambina col vestitino rosso. A me, io lo devo dire, mi fa venire in mente il famoso film di Schindler's List, La bambina col vestitino rosso. E mi fa venire in mente quello per diversi motivi. Ma soprattutto perché quella segnò la conversione della vita di Dante. Dice Dante: io in quel momento ho capito, ho intuito che tutto sarebbe cambiato per me. E anche Schindler alla fine si converte, tra virgolette, vedendo il vestitino rosso della bambina. Quell'incontro mi ha davvero colpito e anche commosso. Raccontare Dante che incontra per la prima volta Beatrice. Forse era il 1274, forse era maggio.
Anni, sì. Allora, dunque, intanto capite di cosa stiamo parlando. Il punto è che la generazione di Dante era interessati, i giovanotti della generazione di Dante erano ovviamente interessatissimi all'amore, e i giovanotti di buona famiglia che avevano studiato, che avevano l'abitudine a leggere, a scrivere e così via, avevano scoperto da poco tempo questa cosa che li appassionava moltissimo, cioè che si poteva discutere dell'amore con gli amici in versi in volgare, no, Dante lo dice nella Vita Nuova, prima si poteva solo in latino, e da poco tempo sono venuti fuori questi poeti che scrivono invece d'amore in volgare. È la novità elettrizzante, no, di quella generazione. Dante è uno dei più giovani, altri già più vecchi di lui stanno già facendo questa cosa, e lui vuole essere uno di loro, vuole partecipare a questa cosa. Ora, la cosa interessante è che loro sono totalmente appassionati dall'amore, ma lo vedono in modo un po' diverso rispetto a noi post-romantici, perché noi abbiamo ereditato, parlo di concezioni ideali e letterarie ovviamente, la realtà magari è un po' diversa, ma nel nostro mondo ideale l'amore è una cosa meravigliosa, interamente positiva, senza alcun aspetto negativo, e all'amore l'amore vince tutto, bisogna abbandonarsi totalmente. Loro erano un po' più in dubbio, non fosse altro perché, come dicevo prima, erano innamorati della ragione, dell'idea che la ragione ti deve guidare nella vita, e non avevano mica fatto nessuna fatica ad accorgersi che l'amore non sempre ti porta a comportarti in modo razionale. Quindi, adesso sto un po' semplificando un dibattito che era molto più sofisticato, naturalmente, di così, però scendendo terra a terra il discorso era anche un po': ma allora questo amore, se mi fa comportare in modo irrazionale, ma non dovrei combatterlo, non dovrei starmene alla larga fondamentalmente. E Dante bara in realtà, in sostanza, perché Dante sotto, alla fin fine... E ribadisco, io non sono uno specialista della poesia d'amore di Dante, non so che i temi sono molto più complessi di così, e chi insegna queste cose a scuola ne sa infinitamente più di me. Però sotto sotto a me sembra di poter dire che Dante dice: sì, l'amore di per sé sarebbe una cosa da tenere alla distanza perché ti fa comportare in modo irrazionale, ma io amavo una donna così perfetta che lei... Amare lei non poteva mandarmi fuori strada fondamentalmente, no, ecco. E dopodiché Dante scrive la Vita Nuova per raccontarci questa cosa che noi in realtà crediamo di conoscere molto meglio perché abbiamo le integrazioni di Boccaccio. Perché Dante si limita a dirci: avevo 9 anni e ho incontrato questa bambina col vestitino rosso, sanguigno. E da quel momento amore fu padrone, no, del mio cuore, eccetera, eccetera. E poi Boccaccio che ci dice: sì, quella lì era la figlia di Folco Portinari, la Bice, che suo papà chiamava sempre Beatrice, mentre tutti gli altri la chiamavano col diminutivo, e si sono incontrati il 1° maggio, perché il 1° maggio si fanno le grandi feste di primavera, uomini da una parte e donne dall'altra, come si usa a Firenze, dove i due sessi erano estremamente segregati e quindi l'abitudine era che ognuno se ne stava con i suoi, e però, dice Boccaccio, i bambini andavano invece un po' dove capitava, e quindi il papà di Dante, che andava, era stato invitato dal vicino di casa Folco Portinari a una festa per soli uomini, però si è portato il bambino e anche la figlia di Folco era lì a casa, i bambini, insomma, tra loro c'erano maschi e femmine. E poi sembra di capire che, come tutti i bambini di questo mondo, dopo aver mangiato il primo, si alzano e si mettono a giocare, e insomma, però queste cose ce le racconta Boccaccio, eh? Dante non è che entri in questi particolari, Calendimaggio, i Portinari, neanche per idea, lui è sempre molto, molto astratto. Dopodiché, come dire, capite, io sono uno storico che ha scritto un libro sulla vita di Dante, cioè sulla vita di un uomo del Medioevo. E mi sono detto: che fortuna, ecco qua un uomo su cui abbiamo non soltanto i documenti d'archivio, i verbali dei consigli comunali, ma abbiamo anche le testimonianze di quelli che si sono messi a scrivere la sua vita subito dopo che era morto, Boccaccio in primis, e poi altri. E Boccaccio è andato in giro a cercare quelli che avevano conosciuto Dante, e pare che fosse facilissimo incontrare gente che diceva: io ero amicissimo di Dante, ero il suo migliore amico, tutti avevano da raccontare qualcosa. E poi abbiamo le testimonianze di Dante stesso, e lo storico si dice: ma quale altro uomo del Medioevo ti racconta che lui a 9 anni si è innamorato di una bambina col vestitino rosso? Poi pian pianino, leggendo quello che i colleghi italianisti ci insegnano, dice: momento, La vita nuova, bellissimo, è un romanzo, chi ti garantisce, non è mica obbligato l'autore di un romanzo a non rispettare il dato biografico, cronologico, il numero 9, ecco, quindi lì. Però sta di fatto che gli psicologi dell'età infantile dicono: 8-9 anni è l'età dei primi innamoramenti, innamoramenti platonici che non hanno niente di sessuale, però nascono. Io ho letto un libro della Vegetti Finzi su questo, dice proprio: spesso questi innamoramenti a 8-9 anni nascono da un'impressione, da un particolare, da una cosa da niente che ti colpisce. Io mi sono detto: il vestitino rosso, no, ecco, quindi sbaglierò, però probabilmente Dante davvero, lui ce lo sta dicendo come un fatto. Non escluderei che davvero lui questa bambina l'abbia vista già da ragazzino e che poi abbia continuato a pensare a lei. Poi quanto lui si sia costruito questo immaginario dell'amore per Beatrice, tanto più dopo che lei è morta, perché è morta giovane, e quanto ci sia invece di realistico, questo ovviamente è impossibile dirlo con certezza.
L'ascolteremmo, lei lo sa, è abituato, però questa sera penso che il professore sia stanco e avete visto con che passione racconta queste cose. Infatti io mi domando: ma perché aggiungi, sai, vogliono mettere educazione civica, abbiamo già pochissime ore di storia, abbiamo un programma immenso, pochissime ore, in più educazione civica, ma l'educazione civica è raccontare storie in questo modo. Penso che sia già veramente incorporata.
Sono assolutamente d'accordo. L'educazione civica, per carità, esiste, non dico da sempre, ma c'era già ai nostri tempi. Io confesso che a scuola non ho mai capito cosa fosse, a cosa servisse, mentre invece appunto la storia, l'ha detto lei.
No, io, va bene. Comunque, professore, la ringrazio a nome di tutta Asti. ci ha fatto un grandissimo onore e piacere a venire a trovarci. Complimenti ancora.
Grazie a voi, grazie a lei, grazie mille.